Tempo fa mi trovavo in un paese, si chiama Oliveto Cifero, dove abbiamo delle amicizie con delle persone meravigliose, loro hanno dei vigneti, fanno un vino straordinario, non molto alcolico, un vino non trattato, quindi senza, come si chiamano, i fosfiti? I solfiti. E quindi stiamo parlando in lingua. E lui mi raccontò una storia che mi lasciò allibito. Disse: non succede dappertutto, ma quando si fa la vendemmia nei nostri vigneti, nelle nostre zone, alcune volte si fa la vendemmia quando l'uva è arrivata alla giusta maturazione, ma a volte capita che trovi qualche traccio, qualche grappolo d'uva ancora acerbo. E lui mi raccontava, molte persone lavorano i campi per sbrigare, essendo quella un'uva acerba, la tagliano e la fanno perdere. E alcuni non sanno in realtà che da quell'uva che ancora non è arrivata a maturazione ne uscirà un vino straordinario. E mi ricordo che quando andavamo a casa di questi fratelli, arrivava lui e ci faceva trovare a tavola il bianco, il rosato e il rosso. No, niente zibibbo. No. E noi facevamo delle bevute soprannaturali, perché potevi bere una bottiglia di vino e non ti ubriacavi, prima perché era abbastanza basso di gradazione e poi non aveva il solfito, e siamo naturalmente per la conservazione in maniera particolare, ma era un vino proprio meraviglioso, un dolcetto straordinario. E ricordo che, a parte il vino che avevano, tutto le cose fatte in casa, tipo mozzarella di bufala, tutti i salami, le pancette, il pane fatto in casa, ricotta, i pomodorini secchi, le melanzane, niente, quelle cose, tu rimani là, dice, sono in paradiso. Dopo aver mangiato in abbondanza e bevuto in maniera veramente disumana, ma rimanendo lucidi, veramente lucidi, lui diceva: ora arriva il meglio. E lui prendeva questa bottiglia di questo vino straordinario, e quando lui assaggiava la prima volta questo vino, rimasi estasiato di una bontà incredibile. Lui mi raccontò la storia di questo vino e parlava, mi diceva: questi grappoli d'uva così acerbi durante la vendemmia, noi li lasciamo maturare, lasciamo aspettare ancora un altro mese e mezzo, finché non maturano. E quando prendiamo questi pochi grappoli riusciamo a fare questo vino, che è un vino di qualità. E lui mi disse: questo è ciò che succede a volte nella Chiesa. E sì, cosa vuoi dire, Paolo? Lui mi disse: quando si fa una raccolta, tu parli del Signore alle persone, tu pensi, quando trovi delle persone aperte, disponibili, è già maturo, quindi possiamo passare alla raccolta. Ma quando parli con qualcuno che magari in quel momento non vuole sentire niente, tu cosa fai? Tagli e dici: vuol dire che non appartiene al Signore, vuol dire che non vuole saperne niente, vuol dire che ancora non ha capito, non perdiamoci più tempo. E lui disse: invece non è così, perché molte persone non rispettano i nostri tempi, molte persone hanno il loro tempo, e il nostro compito non è tagliarli e farli perdere, il nostro compito è aspettare, perché probabilmente da quelle persone uscirà un vino straordinario. Questo ha a che fare molto con il nostro rinnovamento della mente, perché siamo sicuramente in una società dove ama la velocità, chiaramente la tecnologia è al nostro vantaggio in alcuni momenti, ma non ci permette di assaporare a volte le stagioni, non ci permette di assaporare certe cose che hanno bisogno di tempi. di maturazione. Voglio parlarvi stasera. Andiamo a riprendere un attimo in Marco, al capitolo 2. Oggi pomeriggio abbiamo parlato della veste, stasera parliamo un pochettino del vino nuovo, dell'odore nuovo, ma poi voglio parlarvi di qualcosa in particolare che il Signore ha messo nel mio cuore, che so che ci parlerà tantissimo. Marco 2, il versetto 22 dice così: così nessuno mette vino nuovo in odri vecchi, il vino, perché il vino nuovo, altrimenti il vino nuovo rompe gli odri. Abbiamo ascoltato stasera che questa CO2, questo gas spinge ed è in grado di rompere pure le botti di legno. Pensate un odore vecchio. Altrimenti il vino nuovo rompe gli odri, il vino si spande, gli odri si perdono, ma il vino nuovo va messo in odri nuovi. Noi abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente. Dillo alla persona accanto a te: tu hai un grande bisogno di rinnovare la tua mente. Noi abbiamo un grande bisogno di rinnovare la nostra mente e dobbiamo decidere ogni giorno della nostra vita, ogni giorno della nostra vita, dobbiamo decidere se conformarci o trasformarci. Romani capitolo 12, versetto 2. Romani capitolo 12, versetto 2. Non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Amen. Noi dobbiamo decidere ogni giorno, quando ci svegliamo al mattino e usciamo da casa, anzi anche prima di uscire da casa, perché di solito la prima cosa che facciamo quando ci alziamo al mattino è andare a vedere su Facebook le notizie. E se non lo facciamo prima di fare la pipì, lo faremo sicuramente dopo, o durante. Allora ogni mattina ci alziamo e noi dobbiamo decidere se conformarci o trasformarci. Paolo dice: non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati. Dicono insieme: trasformati. Io uscirò da questi due giorni trasformati. Saluto, grazie. Sapete, molti ministri che predicano, che curano comunità o gruppi, desiderano che le persone del proprio gruppo si conformino a loro. E se non pensi come loro, sei un nemico. La Bibbia dice che il nostro esempio perfetto è Gesù e che soltanto a Lui dobbiamo guardare. Il Signore un giorno mi disse questa frase, mi disse, riferito ai sacerdoti che portavano l'arca, la Bibbia parla di seguire l'arca. Se proprio, mi ha detto, se proprio devi seguire un sacerdote, segui un sacerdote finché porta l'arca. Ma quando il sacerdote non porta più l'arca, non seguire il sacerdote, segui l'arca. Segui. Ricordate, nell'Antico Testamento ci sono i quattro sacerdoti che portano l'arca. Segui i sacerdoti finché portano l'arca. Se vedi che non portano più l'arca, segui l'arca. Questo è molto importante, perché ogni giorno siamo bombardati di notizie. È il messaggio più straordinario che esista, che dovrebbe portare libertà, pace, serenità, amore, fraternità, perdono. A volte porta divisione, rancore, separazione, invidia, gelosia. Abbiamo bisogno, tutti quanti, nessuno escluso, tutti quanti, abbiamo bisogno di essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. Ora voglio farvi vedere l'episodio che successe ad un uomo incredibile, l'uomo che Gesù definì il più grande profeta dell'Antico Testamento. Sto parlando di Giovanni Battista, in uno dei momenti più difficili della sua vita, e voglio farvi vedere come a volte anche uomini di questo genere hanno difficoltà nel rinnovamento della mente. E leggere queste cose non ci deve scoraggiare, ma ci deve incoraggiare. Come diceva Daniele alla fine della prima riunione, se fosse stato per noi, noi non ci saremmo scelti. Amen. Ma tuo padre ti ha scelto e ti ama. Quindi sei destinato a vincere, sei condannato a vincere, non puoi farci niente. Questa è nella tua natura, questa è nel tuo DNA, e prima lo accetti è meglio. Ma abbiamo bisogno, e questo ha a che fare con una presa di posizione, con una presa di coscienza. Dobbiamo comprendere che abbiamo continuamente bisogno del rinnovamento della mente. Vorrei un attimo spiegarvi qual è il significato di questa parola, perché è molto importante, che ha a che fare con quello di cui stiamo parlando oggi. Ritorniamo su Romani capitolo 12, versetto 2, dice: siate trasformati mediante il rinnovamento. Ci sono queste due parole che non sono uguali, ma sono distinte e separate, ma che sono a loro volta collegate. Siate trasformati mediante il rinnovamento della mente. Quindi il rinnovamento della mente porta trasformazione nella nostra vita. La parola trasformazione in greco in questo caso è metamorfo, da cui deriva la parola che noi tutti conosciamo, metamorfosi. L'esempio migliore che possiamo, col quale possiamo descrivere questo termine, è l'episodio del bruco che diventa farfalla. La metamorfosi significa letteralmente cambiamento a tappe. Cambiamento a tappe. Dio vuole che tu sia trasformato, cioè c'è un nuovo livello dove Dio vuole portarti, una nuova tappa, una trasformazione. Il bruco che diventa farfalla è una trasformazione, è un cambio di forma. Ok? Ma questa trasformazione avviene attraverso il rinnovamento. Mentre la trasformazione è qualcosa a tappe, il rinnovamento è qualcosa di costante e continuo che non deve fermarsi mai. Voglio farvi riflettere un attimo su questa parola. La parola rinnovare deriva dal greco. Questa parola è una parola composta. Questa parola in greco è anakaino. E ha un significato molto importante. Perché voglio andare su questo? Perché la parola rinnovare, ana e poi kainos, la parola kainos è la stessa parola che viene utilizzata per gli odori nuovi. Ok? E questa parola rinnovare, la parola anakaino, queste due parole messe insieme, la parola ana significa ripetere, significa intensità, significa inversione. La parola kainos, come abbiamo già detto oggi pomeriggio, significa nuovo nella forma, nuovo nella qualità, nuovo nella natura. Quando noi mettiamo queste due parole insieme, abbiamo un significato esplosivo. La parola rinnovamento della mente significa ripetere con intensità una costante inversione nel modo di pensare. So che non è facile a quest'ora, soprattutto dopo aver mangiato e bevuto. Quindi ci ritorneremo. La parola rinnovare significa ripetere con intensità una costante inversione nel modo di pensare. Un'intensa ripetizione nel cambiamento di pensiero che produrrà una nuova forma di pensiero con una qualità più resistente, più elastica, più utile. Significa che ciò che tu stai dando per certo ora, domani può cambiare. E sapete qual è il più grande ostacolo al progresso e al rinnovamento? La paura del nuovo. non solo, ma la paura anche di rendersi conto che tutto quello nel quale si è creduto è sbagliato. E Gesù è venuto proprio per fare questo lavoro nella nostra vita. Quando lui parlava ai farisei e gli diceva ravvedetevi, non aveva a che fare con il peccato. La parola ravvedimento significa cambiare il modo di pensare. Domani parleremo di questo in maniera particolare, del ravvedimento. Ma il rinnovamento della mente significa letteralmente un'intensa ripetizione nel cambiamento di pensiero. Ripetere con intensità una costante inversione nel modo di pensare. Cioè, non significa che quello che credi oggi lo rinneghi domani. Significa che quello che credi oggi ti porterà ad un'evoluzione domani. E voglio farvi vedere un esempio incredibile di ciò che è successo nella vita di Giovanni Battista. Vedete insieme a me in Matteo al capitolo 11. Quando il Signore mi parlò con questo passo, credetemi, la mia vita ha avuto un'impennata particolare. Matteo capitolo 11, troviamo la storia di Giovanni Battista e dice così, Matteo 11, versetto 1. Dopo che Gesù ebbe finito di dare disposizione ai suoi 12 discepoli, se ne andò di là per insegnare e predicare nelle loro città. Attenzione, ora Giovanni, avendo in prigione sentito parlare delle opere del Cristo, mandò due dei suoi discepoli a dirgli: sei tu colui che deve venire, oppure dobbiamo aspettarne un altro? E Gesù rispondendo disse loro: andate e riferite a Giovanni le cose che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano e l'Evangelo è annunziato ai poveri. Beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Ora la domanda è: com'è possibile che un uomo come Giovanni Battista abbia inciampato in maniera così assurda? Non è forse lui che, puntando il dito e vedendo Gesù venire da lontano, disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo? Non era lui? Sì. Non è lui che, quando Gesù venne da lui per essere battezzato, lui disse: tu vuoi essere battezzato da me? Io dovrei essere battezzato da te. Non era forse Giovanni Battista, sì o no? Non è forse Giovanni Battista che disse: colui che mi ha mandato a battezzare mi disse che colui sul quale avrei visto scendere lo Spirito Santo e fermarsi era il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo. E io ho visto e attestato che costui è il Figlio di Dio. Ora io vi chiedo: cosa succede dopo 6 mesi? A Giovanni Battista, al punto tale da dover mandare 2 discepoli a chiedere a Gesù: sei tu colui che doveva venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Vi siete mai chiesti che cosa sia successo realmente? Che lo troviamo qui il significato. Guardate al versetto 2. Giovanni, avendo in prigione sentito parlare delle opere del Cristo, mandò 2 dei suoi discepoli a dirgli: sei tu colui che deve venire oppure dobbiamo aspettare un altro? Dice la Bibbia che sentito parlare, avendo in prigione sentito parlare delle opere del Cristo, mandò 2 suoi discepoli. Ci fu qualcosa, c'era qualcosa nelle opere del Cristo, nelle opere di Gesù, che lo mandò in tilt. Avendo sentito parlare di quello che Gesù faceva, mandò 2 discepoli a fargli questa domanda: ma sei proprio tu il Messia? Com'è possibile? Se noi andiamo a leggere il versetto 11, Matteo 11, 11, Gesù parla di Giovanni Battista in questo modo: in verità io vi dico che tra i nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista. Gesù sta parlando del più grande profeta che ci sia mai stato nella storia, perché tutti gli altri profeti hanno parlato profeticamente di Gesù. Giovanni Battista è colui che introdusse il Messia e gli stinzava. Nessuno era come Giovanni. Allora c'era qualcosa nella mente di Giovanni che impediva di vedere Gesù come il Messia. E vi spiegherò stasera qual era questo problema che Giovanni aveva, perché era un problema di rinnovamento della mente. Andiamo a leggere Matteo capitolo 3 e troveremo la spiegazione a questo. Avere la trasformazione nella nostra vita mediante il rinnovamento della mente non fa di noi dei figli migliori, ma fa di noi delle persone che creano meno problemi a Dio. Perché troppo spesso siamo noi che creiamo i problemi a Dio. Dio non ha problemi con il tuo peccato. Dio ha problemi con il tuo modo di pensare. So che è forte questa affermazione. Il problema per Dio non è mai stato il peccato. Mai. Lui ha sempre avuto la soluzione per ogni peccato. Ma quando trovo qualcuno cade sta guasciata, finita. Se voi vedete tutti gli uomini e le donne straordinarie che Dio ha usato, erano tutte persone che hanno combinato delle cose. È vero o no? Pensa, datemi un nome, dammi un nome. Un nome, uno. Abramo, il padre della fede che si è venduto due volte la moglie per paura di morire. Davide qualcosina l'ha combinato pure lui, ed era un uomo, dice, l'uomo secondo il cuore di Dio. Dai, dammi un altro nome. Noè, che si ubriacò alla fine della quando approdò, no? Fece la linea e poi si mangiò tutto il frutto della vigna e se ne è venuto tutto lui. Pietro, poverino, era uno tranquillo. Chi? Giuseppe chi? Giuseppe d'Egitto. In che senso? E non ha fatto niente, ma mischino quello che gli è capitato, ci mancava pure. Lui non ha fatto niente, ma hanno fatto qualcosa di lui, voglio dire. Paolo, l'apostolo Paolo. L'apostolo Paolo era una persona talmente orgogliosa e piena di sé che pur di mantenere la sua posizione si è separato dal suo migliore amico Barnaba, e non aveva ragione. Perché al punto tale che per problemi di Giovanni Marco, vi ricordate che lui non voleva Giovanni Marco, invece Barnaba se lo voleva portare, dice, sorse una tale disputa che si separarono. Sapete che cosa è successo poi? In seconda Timoteo, Paolo dice a Timoteo, digli a Giovanni Marco di portarmi le pergamene, di portarmi i mantelli. Era diventato un discepolo. Quello che era stato fonte di separazione, perché lui si era intestardito. Paolo fece grandissimi errori nel ministero, al punto tale che poi il Signore lo fece scomparire per 9 anni. Dice, durante quei 9 anni, dice, c'era pace nella Chiesa e tutti crescevano. È scritto, te lo garantisco. Poi ve lo faccio vedere questo. Per dirvi che Dio si è servito di persone con errori, sbagli. Per lui non è mai stato il problema quello che si definisce il peccato. Il problema di Dio è sempre stata la chiusura mentale. Un'ora e mezza per lui. Sto finendo. Matteo capitolo 3. In quei giorni venne, Matteo 3, seguitemi, in quei giorni venne Giovanni Battista che predicava nel deserto e diceva: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Questo infatti è colui di cui parlò il profeta Esaia quando disse: una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ora Giovanni stesso portava un vestito di peli di cammello, una cintura di cuoio intorno ai lombi, e il suo cibo erano locuste e miele selvatiche. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea, tutta la regione adiacente il Giordano accorrevano a lui per essere battezzati da lui nel Giordano, confessando i loro peccati. Ma egli, vedendo molti dei farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Era rivolto sempre ai farisei e sadducei. Fate dunque frutti degni di ravvedimento, ai farisei e sadducei. E non pensate di dire fra voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può far sorgere dei figli di Abramo anche da queste pietre. Attenzione da ora in poi, perché qui lui comincia a parlare del Messia. E la scure è già posta alla radice degli alberi, e ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà gettato, tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con un fuoco inestinguibile. Fuoco, 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 giudizio, condanna, pulizia, tagliamento di tutte cose. La scura è già posta alla radice. E ogni albero che non fa buon frutto sarà gettato e buttato nel fuoco. Io mi battezzo con acqua, acqua fredda, ma verrà lui e mi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. E non è quello di cui noi parliamo di Pentecoste, perché lui non pensava al battesimo dello Spirito Santo di Atti 2. Il fuoco nell'Antico Testamento rappresenta solo una cosa: giudizio, giudizio, giudizio. E lui parla di Gesù in questo modo: egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo grano, ma arderà la pula con il fuoco. 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 Giovanni Battista viene messo in prigione. Gesù inizia a predicare il regno di Dio. E dopo 6 mesi Giovanni Battista sente delle cose che non gli quadrano. Non gli quadrano. Sentendo parlare delle opere del Cristo, c'è qualcosa che non gli torna. E lui disse: forse ho sbagliato. Forse non è lui. Perché io mi aspettavo qualcuno che portasse giudizio, che facesse la differenza, che raccoglieva il grano e che avrebbe bruciato la pula, e che ogni albero che non portava frutto, ma quale traccio? L'albero direttamente. E bruciarlo nel fuoco. E sentendo parlare delle opere del Cristo, non riusciva a farsi convinto, perché nella sua mente il Messia sarebbe venuto per fare pulizia. Ma guardate Gesù come risponde ai suoi discepoli: andate e dite a Giovanni quello che udite e vedete. I sordi odono, i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i morti risuscitano, e l'Evangelo è annunziato ai poveri. Beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Mi piace moltissimo una versione parafrasata che c'è in inglese, che dice così: scusa se non è come ti aspettavo. Scusa se non sono quello che tu pensavi che io farei. Perché il rinnovamento della mente ha a che fare con la consapevolezza che quello che tu hai creduto, che quello che hai predicato, probabilmente deve essere cambiato. Quando Gesù dice ravvedetevi perché il regno dei cieli è arrivato, la parola ravvedimento dal greco metanoia significa letteralmente cambia il tuo modo di pensare. La parola ravvedimento che noi oggi usiamo, che si usa oggi nelle comunità, è esclusivamente utilizzata accanto alla parola peccato. Quindi il ravvedimento è il ravvedimento dei propri peccati. E voglio farvi vedere che nella Bibbia questo non esiste, ma che addirittura la Bibbia parla di ravvedimento dalle opere morte. Il ravvedimento ha a che fare con un cambio di pensiero. E quando Gesù dice ravvedetevi, perché? Perché dobbiamo ravvederci? Perché il regno dei cieli è arrivato. Il ravvedimento, il cambio di mentalità, non è riferito a quello che hai fatto, ma a quello che lui sta facendo. Quando noi parliamo del ravvedimento dal peccato, noi parliamo di concentrare la nostra attenzione su noi stessi e fare un'introspezione. Ma Gesù invece parla di un cambiamento di mentalità, di uscire fuori da te stesso, di non concentrarti più su di te, ma di concentrarti su colui che sta operando nella tua vita. Ecco perché la Bibbia parla in Ebrei 6 del ravvedimento dalle opere morte. Cos'erano queste opere morte? Il ravvedimento dalle opere morte non è il ravvedimento dal peccato, ma è il ravvedimento da quelle opere alle quali tu hai dato potere di giustizia. Quelle opere, come insegna la scrittura, come insegna Gesù, dove ti hanno portato a credere che mediante esse tu hai più favore da parte di Dio. E Gesù parla ai giudei che erano piantati nella cultura della legge mosaica, dove la giustificazione era per opere. E Gesù dice, ravvedetevi, perché la giustizia non viene dalle vostre opere, ma è per grazia, per quello che sta per succedere. Ravvedetevi, perché il regno di Dio è arrivato. Cambiate mentalità, perché non potete più vivere come avete vissuto fino ad oggi. Ma perché hanno voluto uccidere Gesù? Perché Gesù è venuto a sconvolgere il sistema religioso, dicendo agli ebrei, avete udito che fu detto, ma ora io vi dico. Ed era blasfemo per loro. Come potevano gli ebrei accettare una dichiarazione del tipo lo Spirito Santo è con voi e sarà in voi? Questa era una bestemmia per i giudei, perché lo Spirito Santo non poteva dimorare dentro le persone, neanche nei santi. E quando Gesù dice lo Spirito Santo abiterà in voi, questa era un'affermazione degna di lapidazione. Quando Gesù disse guardate questo tempio, distruggetelo e io lo costruirò in 3 giorni, parlando del tempio del suo corpo, parlando della sua chiesa, parlando di te e di me, era qualcosa che andava esattamente contro il sistema religioso che era fondato sulle opere, che era fondato sull'immagine. E Giovanni Battista, l'uomo che dichiarò che Gesù era l'agnello di Dio prima di chiunque altro, a noi in crisi perché lui si aspettava un profeta di giudizio e invece arrivò il figlio che portò l'amore e la grazia del Padre. Andate a dire a Giovanni quello che udite e vedete, i sordi odono, i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i demoni vengono cacciati, i morti risuscitano e il Vangelo è predicato ai poveri. Chi erano i poveri?
I poveri erano la parte ultima della società che nessuno più considerava, perché nella cultura, ascoltatemi per favore, perché questo fa parte pure di noi, nella loro cultura chi aveva dei problemi è perché stava avendo un giudizio da parte di Dio. Se qualcuno era sordo è perché Dio l'aveva fatto diventare sordo, perché c'era un peccato nella sua vita. E quando videro un uomo zoppo, cieco, i discepoli chiesero a Gesù: è perché ha peccato lui o perché hanno peccato i suoi genitori? C'era questa cultura, le maledizioni generazionali. Dio mio. E Gesù ha dovuto dire: non è per il suo peccato, perché un bambino non può peccare prima di nascere, se è nato cieco. Che domande fare? Ci ha peccato lui o i suoi genitori? Ma come fa un bambino a peccare prima di nascere? E Gesù ha detto: non è né per il suo peccato né per i peccati dei suoi genitori, ma questa malattia è per la gloria di Dio. La cultura di quel tempo è che se tu eri povero, se tu eri lebbroso, è perché te lo meritavi. E quindi dovevi essere abbandonato a te stesso, perché in quella condizione ti ci aveva messo Dio. E quando Gesù ascolta i discepoli di Giovanni che gli chiedono: sei tu colui che deve venire o ne dobbiamo ascoltare, ne dobbiamo aspettare un altro? Lui disse: per favore andate a dire a Giovanni, che è un grandissimo uomo ma si sarà confuso un pochettino, quello che udite e quello che vedete, e ditegli pure: scusa se non è. È rinnovamento della mente, sì o no? Quando tu ti aspetti che Dio faccia qualche cosa in un modo e Dio lo fa in un altro modo, quando tu aspetti che si apra quella porta per forza e sei lì ad aspettare quella porta e ti si apre la porta dietro, ma guarda, devi entrare di là, no, io sto aspettando. No, perché sono convinto che siete trasformati mediante il rinnovamento della mente. Mettere in discussione quello che tu pensi che sia ormai indiscutibile. Ricordiamoci, ricordatevi, fratelli, c'è solo una cosa assoluta: Gesù Cristo è il Signore. Amen. E il diavolo è sconfitto. Solo questo è assoluto. Per tutto il resto possiamo parlare di qua fino a domani, ma c'è solo un assoluto: la grazia di Dio è per tutti gli uomini. Quando è arrivato Gesù, questo è il cambiamento di mente che ha fatto, ed è nato tutto attraverso i magi quando sono venuti alla sua nascita. I giudei erano convinti che la salvezza apparteneva al popolo di Israele. E Gesù è dovuto venire per distruggere questa mentalità e far uscire loro fuori dal loro giardino. Già alla nascita del Messia, tre uomini, non so se erano tre, erano comunque dei magi, non erano dei re, non erano tre, sappiamo che erano degli uomini molto influenti, uomini che quando entravano in un territorio facevano tremare le persone, perché erano uomini di guerra. E se loro dichiaravano che ci doveva essere una guerra, ci sarebbe stata una guerra. I re erano sottomessi ai magi, che erano dei maghi, erano astrologi ed erano astronomi, studiavano le stelle e interpretavano il futuro. E questi magi vennero, si fecero quasi 3.000 chilometri a piedi con i loro cammelli, venendosi a prostrare davanti al re di Israele. Quando entrarono in città e disse Erode: siamo venuti per adorare il re che è nato. Dov'è? Erode disse: dov'è? Che ne so dov'è? Infatti chiese ai suoi saggi: disse, onne? Dove dovrebbe nascere? E gli hanno detto: dovrebbe nascere a Betlemme. Il re che mi sostituisce. Pensavo fossero venuti per adorare me, invece sono venuti per adorare uno che è appena nato. Allora Erode gli dice ai magi: sappiamo che deve nascere a Betlemme, e quando arrivate lo trovate, però fatemelo sapere, così vengo anch'io e lo adoro pure io. Arrivarono, la stella si fermò in quella zona, arrivarono e trovarono Gesù, si prostrarono davanti a lui e offrirono oro,
incenso e mirra, e i primi ad adorare Gesù furono i forestieri. Gli angeli apparvero. A chi apparvero? Non ai farisei, non ai sadducei, non agli scribi. Apparvero ai pastori, le persone più schifose, scusate l'espressione, per come erano considerate, sporchi, traditori, omicidi, pervertiti. A chi appaiono? A un gruppo di pastori che scendono in città e raccontano tutto quello che hanno visto. Scusa se non è come ti aspettavi. Scusa se non ho rispettato la tua religione. Scusa se non ho rispettato il modo in cui tu credi o il modo in cui tu pensi che debbano andare le cose. Ma lui è il primo e l'ultimo e avrà sempre l'ultima parola. Siamo cinquini, dai. Alleluia. Siate trasformati mediante il la parola rinnovamento. Anakainos significa letteralmente ripetere con intensità un'inversione di pensiero. Ripetere con intensità un'inversione di pensiero. Io voglio incoraggiare tutti quanti voi a leggere le scritture, a leggere la Bibbia e a chiedere allo Spirito Santo di parlarvi e di ammaestrarvi e di farvi comprendere la scrittura. Non potete dipendere da qualcuno che predica. E non dovete calare la testa e dire amen a tutto quello che si predica. Abbiamo bisogno di andare a studiare e vedere esattamente cos'è e quello che viene scritto e come viene scritto, come viene descritto e come viene, come è stato ispirato, il modo in cui viene spiegato, e dello Spirito Santo il tuo insegnante. Oltre vino nuovo in... Io voglio chiederti stasera, prima di concludere, se lo Spirito Santo versasse su di te tutto quello che tu gli hai chiesto, se lo Spirito Santo ti desse tutto quello che tu gli hai chiesto, lo potresti trattenere? Non rispondere, dentro di te la risposta. Se lo Spirito Santo cominciasse a rivelarsi, perché la rivelazione dello Spirito Santo è progressiva, non è definitiva. Lui ti rivela quello che puoi mantenere. E quando tu gli chiedi, parla al mio cuore. Se lui ti dicesse qualcosa che andasse contro la tua dottrina, penseresti ancora che è lo Spirito Santo? Magari penseresti, Satana, vai via nel nome di Gesù. È vero o no? Perché siamo a compartimenti strani, non riusciamo. A volte leggiamo un libro, diciamo, no, questo è troppo per me. Perché? Perché non siamo elastici abbastanza. Qualcuno disse un giorno una frase che mi toccò tanto: abbiate una mente aperta a tutto e attaccata a niente. L'unico punto fisso che noi abbiamo è Gesù. Lui è la roccia, lui è l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, lui è il principio e la fine, lui è il capo e il compitore della nostra fede. Amen. Chiudiamo un attimo i nostri occhi. Mettiamo la mano nel nostro cuore, come abbiamo fatto oggi pomeriggio. Cambiami. Cambiami. Diglielo, cambiami. Cambiami. Ho bisogno. Non voglio fare l'errore di Giovanni Battista, che è un grande, che è un ottimo esempio. Ma Giovanni Battista arrivò a dubitare di Gesù perché non rispettava i canoni della sua religione. perché non rispettava i canoni dell'antico patto. Gesù non rispettava il criterio che Giovanni Battista aveva del Messia. E se Giovanni Battista può sbagliare, allora anche noi possiamo anche fare degli errori. Pensiamo che Dio sia in un modo, magari lo giudichiamo, lo abbiamo anche trattato male, magari ti aspetti grazia per la tua vita e ti aspetti giudizio e condanna per chi ti fa del male, e magari ti rallegri anche quando succede qualcosa di non molto bello alle persone che ti fanno del male. E se invece li vedi benedetti e prosperi, ti arrabbi anche con Dio. Ma Dio è grazia e misericordia, lui fa splendere il sole su tutti e fa piovere su tutti. Scusa se non è come ti aspettavi. Ritorno a te, alla tua presenza. Ritorno a te. Dai, tutti insieme, al mio primo amore.
Al mio primo amore.
Con tutto il mio cuore. Io ti adoro.
Io ti adoro, Signore.
Gesù.
Con tutto il mio.
Ritorno a te,
ritorno a te. Per dirti ti amo, per dirti ti adoro, per darti il mio amore, per darti il mio cuore. Tu sei la mia vita, tu sei forza, Signore.
Sono qui davanti a te
per dirti ti amo, per dirti ti adoro, per darti il tuo amore, per darti il mio cuore. Tu sei la mia vita, tu sei la mia forza.
Alziamo le nostre mani verso il cielo e chiediamo allo Spirito Santo stasera con tutto il cuore, diciamoglielo: io ho bisogno del rinnovamento nella mia mente, io ho bisogno di che la mia mente sia rinnovata. Dio vuole portarti ad una trasformazione, Dio vuole portarti ad un nuovo livello, Dio vuole portarti ad un nuovo stadio, Dio vuole portarti ad una, in un posto dove tu non sei mai arrivato, e a questo si ci arriva mediante un rinnovamento costante, continuo, costante, continuo, costante e continuo, e all'improvviso ti ritroverai lì dove Dio ha stabilito per la tua vita, perché non è la tua capacità, non è la tua forza, non è il modo in cui tu fai le cose, è Dio che attraverso il rinnovamento costante, continuo ti porterà ad una trasformazione. Attenzione, per favore, seguitemi. Quando c'è un bruco che sta per diventare farfalla, tu vedi questa sofferenza enorme, enorme, tu senti e lo vedi la sofferenza, e vedi questa pelle che comincia a staccarsi, e vedi queste ali che da dentro cominciano a spingere, e la cosa più sbagliata da fare è aiutare il bruco a diventare farfalla. Ascoltatemi, perché quello che sto dicendo non è molto bello. Ci sono persone, bambini, che hanno voluto aiutare il bruco facendo un taglio molto piccolo in questa pellicina,
e hanno permesso alla farfalla di stendere le proprie ali, ma quella farfalla non ha mai più, non può più volare, non può volare, perché le ali ricevono la forza per volare dallo sforzo che impiegano quando danno la spinta al punto tale da rompere la pelle. E voglio dirti che nel tuo processo di trasformazione devi essere solo. E tu forse ti stai arrabbiando con Dio, ti stai arrabbiando con qualcuno perché nessuno ti aiuta, perché nessuno accanto a te, ma ci sono momenti di trasformazione dove Dio ci deve lasciare soli, dove c'è bisogno che le tue ali da dentro prendano forza attraverso questa spinta dove metterai tutto te stesso, perché sai che sta per succedere qualcosa di meraviglioso. Non te la prendere con Dio e non essere arrabbiato con le persone, perché Dio allontana da te, perché c'è un processo, un momento particolare in cui dovrai stare sola, perché questo ti aiuterà a rompere il vecchio vestito per rivestirti del nuovo. E quando inizierai a volare, la tua testimonianza darà gloria a Dio. Ed è lì che le persone si potranno avvicinare. Non prendertela con loro. A volte mi sono arrabbiato con Dio, a volte mi sono arrabbiato con le persone, dicendo loro quando le cose andavano bene, eravamo tutti bene, stavamo tutti insieme, tutti d'accordo, appena le cose sono cominciate ad andare male, una a destra, una a sinistra. Il Signore un giorno mi disse: non ti sorprendere per questo, sono io che faccio queste cose. Perché c'è un nuovo livello dove tu stai arrivando, dove io ti sto portando. E se qualcuno ti aiuta, tu non riuscirai mai a volare. Ma quando inizierai a volare, gli altri ti vedranno volare e troveranno forza, incoraggiamento e ispirazione. C'è una trasformazione, e questa trasformazione avviene tramite il rinnovamento. Non pensare alla trasformazione, pensa al rinnovamento, perché la trasformazione arriverà in maniera automatica. Amen. Signore, aiutami in questo. Ho bisogno che tu mi aiuti a cambiare la mia mente, a rinnovare i miei pensieri, a modificare il modo in cui formulo i pensieri, il modo in cui interpreto le cose che arrivano nella mia vita. Per dirti ti amo, per dirti ti adoro, per darti il mio amore, per darti il mio cuore, tu sei la mia vita, tu sei la mia forza. Ascoltatemi, in questo processo di cambiamento ci sono momenti in cui diventiamo insopportabili. Dillo alla persona accanto a te: mi devi sopportare. Ti chiedo per favore, mi devi sopportare. Perché Dio sta lavorando nella mia vita. Scusa la polvere, ma ci sono lavori in corso. Usando un provolazzo, ma ci sono in questi momenti di cambiamento, noi diventiamo a volte le persone peggiori sulla faccia della terra. Giudichiamo quelli che ci trattano male, noi trattiamo da cani le altre persone, e diventa naturale, una cosa proprio che esce così a spruzzo, si dice. Ma questo è un lavoro che lo Spirito Santo sta facendo nella nostra vita.
Quindi dobbiamo avere pazienza gli uni con gli altri. È un come se un po' tutti avessimo il ciclo e ci stessimo preparando per esso. Un periodo un po' particolare dove gli ormoni vanno su e giù, ma siamo entrati in un nuovo ciclo. E a volte diventiamo veramente irascibili, a volte ci guardiamo allo specchio e diciamo: ma proprio fai schifo. Però Dio ti guarda con amore, e la grazia e il favore di Dio sono sopra la tua vita, e Lui ti darà la grazia di superare ogni momento che stai attraversando. Non giudicare nessuno in modo tale che nessuno giudica te. Non prendertela con nessuno, così tu sei libero da ogni condanna e da ogni giudizio degli altri, anche se arriveranno lo stesso. Cosa importa? Stiamo andando ad un nuovo livello. Stiamo andando ad un nuovo livello. Prega per la persona accanto a te e chiudiamo così, in questo modo, pregando gli uni per gli altri. 30 secondi, dai, chiudi i tuoi occhi e prega per la persona che hai accanto a te. Perché se preghi per te da solo, preghi per uno, ma se preghi per le persone accanto a te, pregherai per due e tu riceverai due preghiere, non una. Chiediamo allo Spirito Santo di andare in profondità, dai, per la persona alla destra, alla sinistra. Padre, nel nome di Gesù, Padre, nel nome di Gesù, Padre, nel nome di Gesù, lavora nelle nostre vite. Sappiamo che ci stai preparando per il meglio che hai preparato per noi, cose straordinarie. E anche se non riusciamo a vederle, sentiamo l'odore. E anche se non riusciamo a vederle ancora, sappiamo che sono lì, dietro il velo, dietro questo cambiamento, dietro questo salto, dietro questo nuovo ciclo che si sta aprendo davanti a noi. Oh, nel nome di Gesù, aiutaci in questo rinnovamento della mente, aiutaci a cambiare i nostri pensieri, il nostro modo di pensare, di ragionare. Dacci il coraggio di mettere in discussione tutte le cose che noi reputiamo e pensiamo siano certe nella mia e nella nostra vita. Nel nome di Gesù, Spirito Santo, sei Tu la nostra sicurezza, non ciò in cui noi crediamo. Sei Tu come persona, Tu sei la nostra roccia, non la nostra dottrina, non il nostro credo. Tu sei colui che ci prende per mano, ci porta oltre, nel nome di Gesù. Alleluia. Ti amo. Sono sicuro ciò in cui credi, sono sicuro delle sue braccia.